Il Post presenta Tienimi Bordone.
Andiamo per gradi, quindi partiamo dalla Calabria con tutte le sue H, perché siamo in provincia di Catanzaro, all'Istituto Comprensivo di Taverna, dove sono state inventate, ideate le mascotte dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, cioè Milo, Tina e poi ci sono anche i Flo, che venivano da un altro progetto, che sono dei bucaneve. Però Milo e Tina vengono dall'Istituto Comprensivo di Taverna, che si chiama, stavo cercando di evitare di dirlo perché sbaglierò questo accento, Costantino Mustari, sarà Mustari, secondo me è Mustari. Loro invece si chiamano Aurora Munizza, Sara Godino, Francesco Angotti, Tommaso Pascuzzi e Federico Barra e la prof Gabriella Rotondaro. Sono stati invitati alla cerimonia di chiusura, dopo che si era detto, ma volete considerarli un po', visto che hanno messo in piedi questo elemento centrale dell'immagine delle Olimpiadi invernali che ha intenerito tutti, è piaciuto tantissimo, hanno venduto una montagna di pupazzi, ne avrebbero dovuti fare di più, non ci avevano creduto, sono veramente tra le mascotte olimpiche migliori degli ultimi anni, olimpiche, paralimpiche, invernali, estive, cioè non c'è gara. Però secondo me, al di là dell'invito, venite alla cerimonia, questi ragazzi, finalmente, la cosa importante sono i soldi, bella la gloria, però possibile che non si possa regalare qualcosa alla scuola? Alla scuola dico, non ai ragazzi, alla scuola, sarebbe una cosa giusta dal punto di vista istituzionale, organizzi un concorso per le scuole pubbliche e chi ha organizzato le Olimpiadi con una briciola dei soldi che servono a far funzionare una macchina del genere, regala una cosa alla scuola. Un apparecchio di qualche tipo, insomma, anche solo simbolicamente sarebbe giusto, e questo l'abbiamo detto. Poi c'è l'altra questione, la questione degli ermellini, perché Milo e Tina vengono dalla creatività di questi ragazzi, e però sono anche degli animali che vivono nell'arco alpino, ne abbiamo parlato, abbiamo anche intervistato durante Tienimi Cortina Marco Granata, che lavora in un gruppo di ricerca dell'Università di Torino che si occupa dell'ambiente in cui vivono gli ermellini e studia gli ermellini. E uno dice, ma dopo le Olimpiadi dare due soldi agli studiosi che si occupano di ermellini, visto che le Olimpiadi invernali ormai sono una specie di riserva di ghiaccio, di freddo, di neve necessaria per i giochi, ma sempre più piccola geograficamente, è un po' in controtendenza, quindi almeno fai delle Olimpiadi che siano attente all'ambiente alpino o all'ambiente montano, a seconda delle montagne in cui le organizzi. Quindi, nel caso specifico, hai le mascotte, sei sulle Alpi, ermellini! Siamo sulle Alpi. È qui che, vicino a un ruscello, il nostro amico ermellino inizia la sua giornata. Eccolo che si aggira fra l'erba alta. Si guarda intorno. Toh! C'è una lepre. E l'ermellino con un morso alla giugulare uccide la lepre nell'arco di pochi secondi, poi la trascina in una tana e se la mangia insieme ai suoi amici. Anche oggi sembra che la giornata dell'ermellino sia andata proprio per il verso giusto. Vabbè, non è sempre così pacioso, morbidino, con quel pelo, quegli occhietti, a volte capitano delle situazioni che possono risultare un po' cruente. Ma vediamo un altro esempio di giornata dell'ermellino. Le specie animali che vivono sull'arco alpino non hanno paura di una giornata fredda e nevosa come oggi. Anzi, l'attività ferve più che mai. Guardate lo scoiattolo sul ramo di quell'arice e guardate alla base dell'albero. Cos'è quel piccolo roditore? Ah, un'arvicola! Ma non è sola! Lì accanto spunta improvvisamente un ermellino. Con una mossa da assassino navigato, l'ermellino uccide l'arvicola nell'arco di pochi secondi e la trascina via lasciando una scia di sangue sulla neve bianca. Che birbante l'ermellino! Anche oggi il problema pappa è risolto. Noi siamo il Post. Non è che posso raccontarvi la balla che l'ermellino, siccome gli vogliamo bene, tutto pelosino, è buono. Non è buono l'ermellino. È buono come sono buoni tutti gli animali dentro all'ecosistema in cui vivono. Se lo vedi dal punto di vista di una delle sue prede, essendo lui un predatore, non è tanto buono. Allora, se ci sono arvicole, conigli, lepri, piccoli volatili, insomma prede potenziali degli ermellini abbonati al post. Scusatemi per questo contenuto, però siccome voi siete tanti e siete in tantissimi ambienti, capisco le antipatie personali, animaletto piccolo che saltella e ti stermina gli amici, lo capisco. Però noi vogliamo difenderlo, quell'animaletto lì, perché abbiamo a cuore gli ecosistemi, e nell'ecosistema alpino un piccolo elemento come questo è importante e delicato come qualunque altro. Quindi in descrizione trovate l'indirizzo alla raccolta di fondi, al progetto di crowdfunding che, in assenza di donazioni delle Olimpiadi, il gruppo di ricerca degli ermellini ha avviato per cercare di raccogliere dei soldi e fare di più per gli ermellini, studiarli di più, magari pagare qualcuno, pagare uno studio, insomma, a seconda della cifra raccolta, poi saranno in grado di fare una cosa o l'altra. Ci sono tutti i gradini, come sempre nel crowdfunding, trovate tutto nel sito. È un gruppo di ricerca dell'Università di Torino, Dipartimento di Scienza della Vita e Biologia dei Sistemi, in collaborazione con l'associazione Bioma, che si occupa di biodiversità. Io ve l'ho detto, date un'occhiata, se vi va, vi comprate una maglietta, contribuite, oppure anche niente, fate come vi pare, saltellate liberi nella neve come l'ermellino. A series of memorials and signals telling us this or that, telling us this or this. Think of that. The objects outside there control the mind. To arrange them is to control people's thinking. Abbiamo tanti minuti perché questa puntata è nata così. L'introduzione si è allargata fino a diventare quasi la puntata. È tutto ribaltato e anche un po' chi se ne frega, tanto facciamo come ci pare. Ma vi voglio raccontare una cosa che è successa la scorsa settimana nel Regno Unito, anzi, alla televisione nel Regno Unito. Si sono convinti anche loro, cosa che capita di tanto in tanto a un paese o l'altro, che sia il caso e che sia possibile esportare Saturday Night Live dagli Stati Uniti, anzi, da New York, dal suo mondo, portarlo da un'altra parte con i comici locali e farlo funzionare. Intendiamoci che declinare in versione locale un formato che viene da un'altra parte per esportarlo è la regola, è la cosa più normale che ci sia, si fa sempre. Pensate a Quattro Ristoranti, che nella versione tedesca non ha né il conduttore con quel carattere e con quel peso dentro al programma, né la questione umana, le discussioni, le liti, le gelosie, che poi sono il cuore di Quattro Ristoranti all'italiana. La cucina si vede pochissimo, le preparazioni si vedono pochissimo. Nella versione originale tedesca è tutto preparazioni, cucina, poi assaggiano, buono, e il tuo? Buono anche il tuo. Fine. Non c'è tutta la competizione, le gare e le antipatie intestine e le vendette. Tu quella volta non hai amato la mia rucola e adesso dico che i tuoi funghi fanno schifo. Insomma, non è lo stesso programma, ma è lo stesso programma e funziona molto in Italia, molto più di quanto non funzioni in Germania. Oppure il talk show di Maurizio Costanzo, che era una versione locale, localizzata, declinata dei talk show all'americana. Nella versione all'americana c'è un conduttore alla scrivania, di fianco c'è l'ospite, eccetera. Nella versione di Costanzo era diverso, ma veniva da quell'idea lì. Il Saturday Night Live però è un'altra cosa, perché sì, certo è un programma dal vivo con sketch di comici, clip comiche invece preprodotte che servono anche a cambiare le cose in studio, perché sei dal vivo, quindi devi levare il set dello sketch, metterne un altro, eccetera, preparare il gruppo che suona, un gruppo che suona dal vivo, un conduttore ospite, insomma ha tutte le sue regole, ma la ragione per cui funziona forse è più nell'ambito dell'abitudine che non del formato in senso evening. Stretto.
Good evening. Good evening.
Let us begin. Repeat after me. I would like.
I would like
to feed your fingertips.
To feed your fingertips
to the Wolverines.
To the Wolverines.
Next.
Vorrei dar da mangiare le punte delle tue dita a un ghiottone, a un Wolverine, che tra l'altro è un parente dell'ermellino di cui si parlava prima, un mustelide grande e molto temibile. Questo è uno degli esercizi di inglese del primissimo sketch nell'ottobre del 1975 del Saturday Night Live, in cui quello che deve imparare l'inglese è John Belushi, attore che in questo programma, nella sua fase iniziale, si è proprio formato. Lì c'era un gruppo di attori che ha costruito la base del Saturday Night Live, ha abituato le persone a vedere questo tipo di programma il sabato sera, e da lì poi, mantenendo sempre lo stesso produttore per decenni, cioè Lorne Michaels, che ancora oggi è il capo di Saturday Night Live, si è creata l'abitudine a questo ambiente, questo spazio, questo posto dove è bello stare, perché qualunque cosa succeda è caratterizzata da uno spirito del programma che riguarda un po' tutti. Lì dentro sono passati moltissimi, ma nessuno è stato più grande di Saturday Night Live in qualche misura. Quindi ormai le persone, che sono più metropolitane che campagnole, più laiche che credenti, più progressiste che conservatrici, senza dubbio, sono affezionate a quel programma da diverse generazioni, perché è un pezzo della loro identità di spettatori televisivi e anche di soggetti politici, insomma. Come tutti i classici, è più difficile da esportare, perché è come se fosse un pilastro di quell'ambiente là. Tu lo sposti e risulta pesante, risulta sempre identico, risulta un po' antiquato. Ci abbiamo provato anche noi italiani, almeno in due occasioni che io ricordi, forse di più. Adesso ci hanno provato nel Regno Unito. La prima puntata è stata condotta da Tina Fey, autrice straordinaria di 30 Rock e pezzo storico di Saturday Night Live. Il risultato, pur con l'imitazione di Keir Starmer, divertente con la sua voce nasale, ma...
Thank you, Labby. It just goes to show, while we may not agree with everything America does, we can still be civil and embrace their wonderful, unproblematic culture. Speaking of which... Live from London!
L'idea che il pubblico britannico abbia voglia, più che bisogno, perché il bisogno è lontano da questi lidi, voglia di un formato degli anni 70, avendo prodotto dagli anni 70 una montagna di formati loro poi esportati in giro per il mondo che funzionano benissimo e che sono comici, boh, mi risulta un po' difficile da credere. Per ora la prima puntata è stata a livello di una puntata di Saturday Night Live originale molto, molto molle. Staremo a vedere. A domani.